Buongiorno e bentrovati a questo nostro appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. In questo incontro desidero affrontare con voi un tema doloroso, ma necessario. Il tema dell'aborto. È un tema doloroso perché riguarda il più orrendo dei delitti, l'omicidio del bambino innocente prima ancora che nasca. Ma è necessario affrontare questo tema perché purtroppo le nostre società sono connotate da questo crimine. Infatti, in tutti i paesi occidentali, da circa una cinquantina d'anni, dopo anno più, anno meno, da paese a paese, l'aborto è stato legalizzato e in molti paesi addirittura viene considerato un diritto civile, cioè non semplicemente un male tollerato, un qualcosa che lo Stato non punisce più, ma qualcosa addirittura che è diritto esercitare. Questo segna in maniera evidente il degrado, prima di tutto, proprio del pensiero, ma il degrado morale, culturale, giuridico delle nostre società, dove si trasforma il delitto in diritto, si è di fatto capovolto, l'ordinamento giuridico, si è addirittura trasformato il bene in male e si utilizza la legge come strumento per consentire, addirittura in alcuni casi proprio per, favorire il male. Questa deriva, che ripeto non è da oggi, perché, almeno, risale a 50 anni fa, ma in alcuni paesi anche precedentemente, si va sempre più aggravando. Infatti, ciò che si era iniziato magari negli anni, fine anni 60, inizi anni 70 e seguenti, oggi non solo è mantenuto, ma è via via aggravato. Infatti, assistiamo quotidianamente gli attacchi alla vita, che passano attraverso, ad esempio, la estensione delle leggi, sulla interruzione di gravidanza, quindi nel rendere più facile accedere a questa abominevole pratica, che rendono, ad esempio, sempre di meno i limiti e così le restrizioni all'accesso a questa pratica e così via. Si pensi ad esempio negli ultimi anni alla massiccia introduzione in tutto l'Occidente e non solo in Occidente purtroppo dell'aborto farmacologico che ha chiaramente moltiplicato in maniera impressionante il numero degli aborti anche se non viene conteggiato perché è evidente che gli aborti chirurgici possono anche risultare in calo perché uno dice ci sono stati meno interventi di aborto. Ma se noi poi consideriamo che da un paio d'anni a questa parte gli aborti possono avvenire semplicemente assumendo una pillola, tutte le varie pillole cosiddette anche della contraccezione d'emergenza, che poi contraccezione non è, perché è ovvio che se un farmaco interviene a concepimento avvenuto, non si può parlare più di contraccezione, ma si deve parlare di aborto. Quindi tutte le varie pillole dei 5 giorni dopo, dei tot giorni dopo, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla RU486, cioè alla pillola vera, propriamente detta abortiva. Ebbene, tutta questa, diciamo, vasta gamma di farmaci ha reso l'aborto in Occidente una pratica enormemente più diffusa, perché lo capisce chiunque che assumere una pillola che si può prendere in farmacia è enormemente più facile che non sottoporsi a un intervento chirurgico. Quindi, se noi andiamo a vedere, l'aborto in questi anni ha avuto una massiccia incentivazione. E questo sul piano, potremmo dire così, pratico, cioè con l'introduzione di questi farmaci, cosiddetti farmaci, in realtà sono dei veleni, perché il farmaco di per sé è fatto per curare, ma una sostanza chimica che produce un aborto è tutto tranne che una cura. Ebbene, l'introduzione di queste sostanze nel commercio dei farmaci e nella disponibilità, diciamo, delle persone ha ampliato enormemente il numero degli aborti, ma non è solamente una questione quantitativa e di fatto, ma è anche una questione, se vogliamo dire, culturale, perché l'aborto viene sempre più banalizzato, cioè non è più considerato un dramma esistenziale, per quanto sbagliato fosse anche questo approccio, perché l'approccio tipico degli anni 70, per esempio, 70-80, era considerare l'aborto un dramma, qualcosa di estremamente doloroso, pesante per la donna, eccetera, ma che lo Stato non intendeva punire proprio perché la donna che vi si sottoponeva era in qualche modo vittima di una situazione che lei non sapeva gestire e quindi di fronte al bene della donna, diciamo, in qualche modo passava in secondo piano il nascituro. Questo ovviamente è sbagliato, ma è ancora dentro uno schema in cui l'aborto è considerato qualcosa di negativo. È un male, ma è un male che viene tollerato, che viene in qualche modo capito, che viene gestito, eccetera, eccetera. Oggi siamo ben oltre questo, cioè oggi l'aborto è banalizzato, non è più considerato né un dramma, né un male, né qualcosa di grave, ma è considerato semplicemente una delle tante opzioni che possono essere scelte. Quindi se una gravidanza non è desiderata, semplicemente c'è l'opzione dell'aborto. E ad esempio l'introduzione di queste sostanze, di questi cosiddetti farmaci, tipo pillola del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, di questo e di quell'altro, ovviamente ha ulteriormente banalizzato la cosa, perché chiaramente diventa, anche dal punto di vista della esperienza soggettiva, qualcosa di così, cioè nel senso c'è un'ipotesi, ho paura di essere rimasta incinta, prendo la pillolina e ho risolto il problema. Quindi c'è ovviamente questa enorme banalizzazione, questo rendere l'aborto qualcosa così di scontato, sì, se vuoi lo puoi fare, ecco, insomma, come una delle tante possibilità che sono messe di fronte alle persone. Ma come non bastasse, non c'è solamente questo piano, potremmo dire, esistenziale, culturale, ma c'è anche un piano ulteriore, che è quello giuridico-politico. E difatti noi assistiamo in questi anni a un ulteriore peggioramento della situazione. Perché? Perché se negli anni, io prendo sempre come riferimento gli anni 70-80, perché sono gli anni, fine anni 60, anni 70 e gli inizi degli anni 80, che sono sostanzialmente il periodo in cui in tutto l'Occidente si è legalizzato l'aborto. In questi anni anche le forze più apertamente abortiste, anche le forze, diciamo, più anche ostili alla cultura cristiana, alla cultura della vita, pensiamo al Partito Radicale, utilizzavano come argomenti a favore dell'aborto sempre degli argomenti che non arrivavano a affermare che l'aborto fosse un bene, ma lo presentavano come un male necessario, passatemi questo termine, cioè si diceva, ma se la donna è stata violentata, ma se la donna ha problemi di salute, ma se il concepito ha delle gravi malformazioni che poi renderebbero la sua vita dolorosa, ma se la situazione socio-economica della famiglia della donna non è in grado di supportare, se questo, se quello, per evitare gli aborti clandestini, per evitare, eccetera, eccetera, allora lo Stato consente, tollera, eccetera, eccetera. Quindi l'aborto non era celebrato. Era, diciamo così, lasciato esistere e lasciato porsi, ma senza darne una connotazione positiva. Questo sia in Italia, ma anche negli altri paesi e anche pensiamo negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la famosa sentenza la Roe versus Wade del 1973 non dice affatto che l'aborto è un diritto, dice semplicemente che lo Stato federale, l'amministrazione federale, non ha, diciamo così, la competenza per impedire, per andare in qualche modo a dire alla donna se può o non può. Quindi è, diciamo, una sorta di, potremmo dire così, limitazione dell'azione dell'amministrazione pubblica. Ma non si dice che l'aborto sia una cosa bella, buona, giusta e che sia, non so, un diritto civile. Ecco. Mentre invece in questi nostri anni si è passati a questo orizzonte, cioè anche nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, si parla apertamente dell'aborto come un diritto, quindi non come qualcosa che viene tollerato, sopportato, lasciato fare, ma non approvato. No, viene presentato come un diritto, cioè quindi come una cosa buona, come una cosa giusta, perché il diritto è questo, è ciò che è conforme alla giustizia. Quindi viene considerato come un diritto, come una cosa secondo giustizia. E questo, sia da un punto di vista, come dire, della cultura politica in cui purtroppo ci troviamo immersi, ma anche a livello proprio giuridico-ordinamentale, cioè negli ordinamenti si è sempre più fatta strada questa seconda, potremmo dire così, visione delle cose, cioè dell'aborto come diritto civile. E recentemente abbiamo assistito addirittura alla introduzione dell'aborto nella Costituzione francese come diritto costituzionale, cioè la Repubblica francese ha affermato in maniera solenne, perché quando si modifica la Costituzione è l'atto più solenne che un legislatore possa fare, ebbene, ha affermato che l'aborto è un diritto fondativo, cioè un diritto costituzionale che costituisce, quindi che fonda la vita giuridica della Francia. Voi capite l'enormità di una simile affermazione, cioè i diritti costituzionali sono quei diritti che una nazione, uno Stato, riconosce come fondativi, cioè come la base su cui si costruisce la vita sociale, giuridica, politica di quel paese. Ebbene, la Repubblica Francese ha affermato solennemente che l'aborto è un diritto costituzionale in Francia, cioè un diritto fondativo. Questo, se al lato pratico magari cambierà poche cose, anche se ci sono dei rischi anche abbastanza gravi, soprattutto per i medici e gli infermieri del servizio sanitario francese. Perché se l'aborto è un diritto costituzionale, dubito che sarà possibile per un medico, per un infermiere, fare obiezione di coscienza. Perché uno non può fare obiezione di coscienza contro un diritto costituzionale, è evidente. Quindi probabilmente per i medici e gli infermieri francesi si porrà il problema se è possibile continuare ancora a lavorare negli ospedali francesi, insomma, o quantomeno in alcuni reparti, quelli dove si praticano gli aborti. Ma oltre a questo aspetto, è proprio sul piano concettuale che si vede la gravità della cosa, perché qui siamo di fronte a un'intera nazione che prende un delitto, prende un omicidio, e peraltro della più grave specie, cioè l'omicidio del bambino innocente, e lo eleva a diritto fondativo della propria vita politica, del proprio ordinamento giuridico. Quindi è veramente un passaggio storico in senso negativo, cioè di una gravità storica. E purtroppo, come non bastasse, questa decisione della Francia non è rimasta isolata, cioè il presidente Macron, il presidente della Repubblica Francese, appena ottenuta questa approvazione di questo nuovo diritto costituzionale, ha impegnato la Francia affinché questa decisione francese divenisse anche una decisione europea. Cioè l'obiettivo dichiarato della Francia è far sì che l'aborto sia riconosciuto come un diritto fondamentale dell'uomo da parte dell'Unione Europea, cioè che l'Unione Europea riconosca l'aborto come un diritto umano fondamentale. A questa, diciamo, volontà del presidente francese, c'è già stata una risposta da parte delle istituzioni europee e purtroppo è una risposta molto negativa. Perché? Perché il Parlamento europeo a larghissima maggioranza ha approvato proprio l'introduzione dell'aborto come diritto umano, attenzione bene, quindi qui siamo a un passaggio ancora ulteriore, quindi non più un diritto costituzionale dei francesi, ma un diritto umano, quindi un diritto di tutti gli uomini che vivono sulla faccia della terra. Quindi l'inserimento dell'aborto tra i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dall'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea, nella sua carta, dei diritti dell'uomo, dei diritti fondamentali, inserirebbe anche il diritto all'aborto. Fortunatamente, possiamo dire così, il sistema legislativo europeo è estremamente, articolato, cioè non basta il voto del Parlamento per introdurre una legge. Il sistema europeo richiede tutta una serie di passaggi, tra cui anche il Parlamento, ma non solamente il Parlamento. Quindi, al momento, in questo istante che sto parlando, in Europa non esiste il diritto, diciamo così, europeo, all'aborto. L'Unione Europea non ha ancora una propria legislazione che riconosca l'aborto come un diritto umano fondamentale. Però c'è il voto del Parlamento, quindi è comunque un passaggio molto significativo e negativo. Cioè non è semplicemente un'ipotesi, non è semplicemente una chiacchiera, non è neppure semplicemente una proposta della Francia. Qui siamo di fronte alla proposta della Francia. Il presidente Macron ha detto che lui impegna il governo francese affinché l'Unione Europea introduca l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali. Bene. Ma non ci siamo fermati a questo, perché c'è stato anche il voto del Parlamento, che pur non essendo, diciamo, l'ultima parola, è comunque molto significativo. Cioè il Parlamento europeo, cioè l'organo legislativo dell'Unione Europea, l'organo di rappresentanza anche delle popolazioni, dei popoli europei, ha votato in larga maggioranza per l'introduzione dell'aborto nella Carta, appunto, dei diritti fondamentali. Questa è un'ulteriore prova, qualora ce ne fosse bisogno, del degrado politico, culturale, morale in cui vive l'Occidente. Perché che il Parlamento europeo, cioè un organismo composto dai rappresentanti dei popoli europei, perché non dimentichiamoci che i parlamentari europei sono eletti dai cittadini europei, cioè sono i rappresentanti diretti, cioè c'è un'elezione diretta da parte delle popolazioni. Ebbene, che i rappresentanti dei cittadini europei abbiano votato in larga maggioranza per questo, cioè per l'introduzione dell'aborto, per riconoscere l'aborto come un diritto umano fondamentale, e beh, fa capire qual è il clima culturale che si respira in Europa. In Europa c'è un clima culturale mortifero, cioè in cui il male viene chiamato bene, il bene viene chiamato male, addirittura la morte viene celebrata come un diritto. Qui stiamo parlando dell'aborto, ma si potrebbe fare qualche cenno anche all'eutanasia, al suicidio assistito e a tutta una serie di altre pratiche gravemente immorali, che vengono però ormai classificate come diritti a cui la collettività deve corrispondere, cioè gli stati, e in questo caso l'Unione Europea, ormai si considerano quasi in dovere di fornire certe prestazioni, potremmo dire così, proprio perché ormai è passata questa cultura della morte, questa cultura che nega i fondamentali proprio del diritto, perché il diritto alla vita è il diritto fondamentale. Se viene negato il diritto alla vita, vengono a cadere tutti gli altri, perché qualunque diritto si appoggia sul fatto che uno prima è vivo. Se uno non è vivo, non può avere diritti per definizione. Quindi il primo e fondamentale diritto è il diritto alla vita. Una volta scardinato quello, è facile e anzi quasi automatico scardinare tutto il resto. Ebbene, noi viviamo dentro questo processo di demolizione del diritto a partire proprio dal diritto alla vita. E dicevo appunto che la Francia ha fatto da apripista, perché sicuramente ci saranno altri paesi che seguiranno la Francia. Potrebbe farlo anche l'Italia nei prossimi anni se dovesse avere una maggioranza parlamentare diversa dall'attuale. L'attuale maggioranza parlamentare, pur non essendo esemplare, perché diciamo l'attuale maggioranza di governo non è proprio un esempio di politica né cattolica né di politica, diciamo, secondo il diritto naturale, ma almeno sembra voler in qualche modo frenare certi processi, quindi sembra non voler accelerare sul fronte, ad esempio, dell'eutanasia o sul fronte del suicidio assistito, sul fronte dell'aborto, eccetera. Quindi in qualche modo c'è un freno. Ma se in un prossimo Parlamento ci dovesse essere una maggioranza, diciamo, progressista, è probabile che anche in Italia si apra la questione della introduzione dell'aborto in Costituzione. Perché? Perché le forze progressiste ormai sono scatenate su questo fronte, cioè l'aborto ormai è una sorta di, anche se passatemi il termine, di battaglia simbolica, cioè per tutti i progressisti del mondo, in modo particolare del mondo occidentale, pensate al Partito Democratico Americano, ma insomma a tutti, ai socialdemocratici, ai socialisti europei. A, insomma, le varie forze, ai liberali, radicali, eccetera, eccetera. Ebbene, tutte le forze progressiste hanno, diciamo, nella battaglia sull'aborto come un po' il loro la vittoria simbolica da portare a casa. Perché? Perché una volta portata a casa quella, cioè una volta celebrato l'aborto come diritto costituzionale, come diritto umano, eccetera, eccetera. Beh, a cascata crolla tutto l'impianto giuridico classico cristiano che ancora in qualche modo sopravvive. Quindi è una sorta di punto nodale, ecco perché sono, è anche di punto simbolico, cioè rappresenta un simbolo, rappresenta in qualche modo l'antitesi all'idea cristiana della vita e del diritto di conseguenza. Quindi, sono scatenati e difatti al Parlamento europeo tutte le forze progressiste hanno votato in massa compattamente a favore del riconoscimento dell'aborto come diritto umano fondamentale. Quindi questo fa capire anche cosa queste forze faranno poi a livello dei singoli paesi, perché è evidente che se una forza politica si impegna a livello europeo per riconoscere l'aborto come un diritto umano, cioè valido per tutti gli uomini, tutti gli esseri umani sulla faccia della terra, fondamentale nella carta, diciamo, fondativa dell'Unione Europea, beh, a maggior ragione poi nei singoli paesi ci sarà l'impegno per introdurre l'aborto come diritto costituzionale. Questo mi sembra abbastanza scontato. Di fronte a questo scenario decisamente negativo e anche un po' scoraggiante perché si vede proprio l'avanzare di questa cultura di morte, di questo mondo nemico della vita, ma nemico proprio dell'idea stessa di diritto, perché ripeto, il diritto si fonda sul diritto alla vita. Se viene tolto quello, crolla tutta la civiltà giuridica degli ultimi 2000 anni, ma anche di più, insomma, ecco. Ebbene, questo è scoraggiante, cioè potremmo essere presi da uno scoraggiamento, ma ci sono anche segni di controtendenza. Perché? Perché prima facevo riferimento alla sentenza della Corte Suprema americana del 1973, la Roe versus Wade, che ha liberalizzato l'aborto negli Stati Uniti. Ebbene, questa sentenza è stata ribaltata, cioè è stata cancellata. In questo momento negli Stati Uniti la Roe versus Wade non è più una sentenza vigente, è stata cancellata sempre dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha quindi tolto la base giuridica per l'aborto. Quindi in questo momento negli Stati Uniti, a livello federale, non esiste nessuna base giuridica per l'aborto. Questo è fondamentale. Quindi, a differenza dell'Unione Europea, dove in qualche modo l'aborto è sempre più sostenuto giuridicamente, cioè ci sono sempre più norme giuridiche a favore dell'aborto, negli Stati Uniti la norma fondamentale, che poi non era una norma ma una sentenza, ma insomma, però nel sistema del common law americano, insomma, è un po' diverso rispetto al sistema nostro continentale europeo. Comunque, la base giuridica dell'aborto negli Stati Uniti, che era questa sentenza della Corte Suprema del 1973, bene, in questo momento non è più vigente, cioè non c'è più, è stata cancellata. E quindi negli Stati Uniti l'aborto è tornato ad essere un tema di lotta politica, ma in maniera diversa rispetto all'Europa, perché mentre in Europa si fa la lotta politica sull'aborto per consolidare le leggi a favore dell'aborto, per elevare l'aborto a diritto civile, per elevare l'aborto a diritto costituzionale, addirittura per elevare l'aborto a diritto umano, ecco, eccetera. Ebbene, negli Stati Uniti è il contrario, cioè negli Stati Uniti in questo momento la battaglia politica sull'aborto è proprio perché in questo momento non c'è più nessuna base giuridica per l'aborto negli Stati Uniti. E quindi la cancellazione della Roe versus Wade ha consentito ai diversi stati americani, quindi non a livello federale, ma a livello dei singoli stati, di procedere con legislazioni, quindi atti legislativi, ma anche con sentenze, quindi atti giudiziari, proprio sul tema dell'aborto. Due stati meritano menzione, che sono l'Alabama e l'Arizona. L'Alabama è stato lo stato, potremmo dire, apripista, insieme anche ad altri, ma forse l'Alabama è più, così, più significativo, e ha, attraverso una propria legislazione, quindi per via legislativa, ha riconosciuto i diritti del concepito. Quindi in questo momento in Alabama l'essere umano è tutelato, quindi è riconosciuto soggetto di diritto, quindi con tutte anche le protezioni della legge, sin dal momento del concepimento. Quindi da quando un essere umano è concepito, è tutelato dalla legge. Questo è importantissimo perché è una straordinaria, così, conquista giuridica. Segna proprio una svolta dal punto di vista anche proprio concettuale, cioè dall'aborto che viene in qualche modo all'inizio tollerato, poi in qualche modo legalizzato, poi infine addirittura riconosciuto come un diritto. Beh, adesso si capovolge completamente la questione. L'attenzione viene posta non sull'aborto, ma sul concepito, e il concepito, in quanto essere umano vivente, viene riconosciuto come soggetto di diritto, da tutelato, eccetera, eccetera. Un altro caso interessante è quello dell'Arizona. Qui la Corte Suprema dell'Arizona, quindi una Corte Suprema statale, in assenza della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che è stata cancellata, ha dichiarato che torna ad essere vigente l'antica legge che regolava l'aborto, cioè o meglio che regolava, che trattava dell'aborto, perché in realtà non lo regolava affatto, ma lo puniva. Quindi l'Arizona cosa ha detto? Ha detto: non essendoci più il vincolo federale rappresentato dalla sentenza della Corte Suprema del 73, che è stata cancellata, non c'è più nessun motivo per ritenere non più vigente la vecchia legge relativa all'aborto, e quindi la vecchia legge relativa all'aborto, che era stata poi cancellata dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, torna ad essere vigente. e questa antica legge, parliamo di una legge addirittura del 1800, considera l'aborto un delitto, cioè un crimine, e lo punisce con la carcerazione, con delle pene detentive. Quindi anche l'Arizona ha finalmente riconosciuto l'aborto per ciò che l'aborto è, cioè per un crimine. Ora la questione, vedete, negli Stati Uniti è su questo livello, cioè non stiamo parlando la stessa lingua, potremmo dire, in Europa e negli Stati Uniti, o meglio, negli Stati Uniti coloro che parlano la lingua europea, cioè che ragionano in termini di aborto come diritto, eccetera, eccetera, sono quelli del Partito Democratico, cioè il Partito Democratico americano ragiona esattamente come ragiona l'Unione Europea, cioè ragiona in termini di riconoscimento dell'aborto come diritto. Ma gli Stati Uniti nel complesso, quindi non il Partito Democratico, ma diciamo tutto l'insieme degli stati, dell'amministrazione federale, eccetera, eccetera, si trova in una situazione molto diversa, proprio in ragione della sentenza della Corte Suprema che ha cancellato la precedente sentenza del 73. Quindi in questo momento negli Stati Uniti è possibile, e difatti molti si stanno attivando in questo senso, è possibile lavorare a livello statale sicuramente e un domani anche a livello federale per il riconoscimento dell'aborto come delitto. E quindi per la sua poi punizione in sede penale. Quindi per avere finalmente l'aborto trattato per ciò che è. L'aborto è un omicidio, è l'omicidio di un bambino innocente e dunque come tale deve essere trattato. Il problema maggiore è in Europa, perché in Europa nessuno, neanche le forze cosiddette conservatrici, vogliono riconoscere l'aborto come crimine. Tutt'al più ci sono i progressisti che magari accelerano nel riconoscimento dell'aborto come diritto costituzionale, come diritto umano, eccetera, e le forze conservatrici che frenano, non tutte, non è, eccetera, ma al massimo frenano. Non c'è nessuna forza parlamentare, eccetera, che dica io lotto per che l'aborto sia punito. Perché chi commette un aborto vada in prigione, sia condannato come assassino, eccetera. Non c'è nessuno che lo fa. Purtroppo, e qui va aggiunto anche questo dato, anche negli Stati Uniti la situazione è meno rosea, di quello che magari ho lasciato intendere. Perché? Perché se è vero che alcuni stati hanno introdotto o delle legislazioni o delle sentenze molto a favore della vita e quindi che condannano l'aborto, è anche vero che lo stesso Partito Repubblicano, quindi il Partito Democratico, è totalmente, diciamo, a favore dell'aborto. Il Partito Repubblicano però non è totalmente contro l'aborto, è a sua volta diviso, è spaccato. Quindi ci sono all'interno del Partito Repubblicano delle posizioni che potremmo definire liberali, che sono sostanzialmente a favore dell'aborto, e poi invece ci sono delle posizioni più legate alla destra religiosa, a un certo conservatorismo più rigido, eccetera, che invece sono contro l'aborto. Il candidato presidenziale del Partito Repubblicano, cioè Donald Trump, è ambiguo su questo punto, cioè ha una posizione ambigua, cioè lui si è espresso alcune volte contro l'aborto a livello suo personale, cioè ha detto che l'aborto è una cosa sbagliata, che lui non è d'accordo, eccetera, eccetera. Però a livello politico, ad esempio, recentemente ha preso posizione contro la sentenza della Corte Suprema dell'Arizona, dicendo che hanno esagerato. Sempre recentemente ha dichiarato che lui da presidente non intenderà impegnare il governo federale per una proibizione dell'aborto. Quindi il governo federale degli Stati Uniti non farà nulla per impedire l'aborto. Quindi l'aborto non sarà riconosciuto, ma non sarà neanche impedito, quindi sarà rimesso, potremmo dire così, alla decisione dei vari stati e quindi delle varie legislazioni, delle varie sentenze dei diversi stati. Quindi non ci sarà una azione di Trump a livello federale, qualora fosse eletto presidente, per impedire l'aborto. E questo segna un punto un po' di debolezza, perché la battaglia sull'aborto è portata avanti dai democratici in maniera compatta, cioè il Partito Democratico dice: dove vinciamo noi ci impegniamo a lottare per riconoscere l'aborto come un diritto, per far accedere tutte le donne all'aborto, perché non ci siano limiti nella esecuzione degli aborti, eccetera, eccetera. Quindi il Partito Democratico è compatto e anche, direi, motivato in questo. Il Partito Repubblicano invece non è altrettanto compatto e motivato in senso invece contro l'aborto, ma ci sono sfumature diverse, sensibilità diverse, gruppi diversi. E lo stesso presidente Trump su questo è ambiguo, cioè personalmente si dice contrario all'aborto, però non intende impegnarsi politicamente per combatterlo, ha già detto che come governo federale non entrerà nella questione, diciamo, non impegnerà la forza del governo federale contro l'aborto, eccetera, eccetera. Quindi la situazione è, diciamo così, un po' meno positiva di quello che poteva sembrare. Resta però enormemente migliore rispetto a quella europea, cioè se in Europa c'è una cappa culturale, politica, giuridica a favore dell'aborto, non solo a favore dell'aborto, ma che vuole addirittura celebrare l'aborto, farne una sorta di simbolo, di paradigma così ideale, ecco, cioè, fino ad arrivare a dichiararlo diritto umano fondamentale, ecco. Negli Stati Uniti questo non c'è, o meglio, c'è all'interno del Partito Democratico, ma non in tutta la cultura, il pensiero e la politica degli Stati Uniti. E quindi la battaglia per la vita è molto più avanzata negli Stati Uniti che non in Europa. E in Europa c'è purtroppo la situazione peggiore. Veniamo a quello che è invece il dato dottrinale, cioè la dottrina cattolica in merito. Perché uno potrebbe dire, va bene, ci sono i governi europei che sono così, i governi degli stati americani colà, il governo federale, le varie sentenze, benissimo. Ma qual è il dato dottrinale? Cioè la verità cattolica, la verità insegnata dalla Chiesa, qual è? Allora, anche qui dobbiamo stare proprio alla verità dottrinale, non a quello che dicono questo o quel vescovo, questo o quel cardinale, questo o quel teologo, eccetera. Perché purtroppo anche dentro la Chiesa regna il caos. Infatti anche dentro la Chiesa ci sono le posizioni più diverse, purtroppo, e ci sono anche personaggi autorevoli per l'ufficio che rivestono, che purtroppo sono ambigui nella migliore delle ipotesi rispetto alla questione dell'aborto, così come anche rispetto ad altre questioni come l'eutanasia, eccetera. Quindi anche all'interno della Chiesa, purtroppo, la cultura, diciamo così, liberal radicale è entrata e ha messo radici. Ma questo, in questa nostra conversazione non deve più di tanto entrare, perché ciò che conta per noi fedeli non sono le opinioni del tal vescovo, del tal cardinale, del tal teologo, del tal funzionario del Vaticano, eccetera, ma ciò che è la dottrina costante, l'insegnamento tradizionale della Chiesa, ciò che è potremmo dire così, il contenuto dottrinale trasmesso nei secoli dalla Chiesa in maniera inalterata. E allora, se noi andiamo a vedere qual è la dottrina certa, la dottrina da sempre insegnata dalla Chiesa, noi vediamo che l'aborto è considerato un gravissimo delitto. Lo stesso Concilio Vaticano II definisce l'aborto come crimen nefandum, cioè crimine nefando, o con altra espressione, delitto abominevole. Quindi parliamo di un concilio, il Concilio Vaticano II, che parla, definisce l'aborto come crimen nefandum e come delitto abominevole. E questo io sottolineo questo aspetto, perché? Perché qui non si tratta semplicemente di considerare l'aborto come un generico reato. Uno dice, beh, non so, c'è il reato del furto, c'è il reato del, non so, dell'ingiuria, c'è il reato del... No, no, qui si parla di delitto, cioè è tecnica la cosa. Definire delitto vuol dire, vuol dire dire omicidio, perché il delitto quindi qui si parla di un delitto abominevole, quindi non è solamente un delitto, ma è un delitto abominevole, cioè è il più spregevole, il più proprio orrendo dei delitti. E questo lo dice appunto il Concilio Vaticano II. Quindi per la Chiesa l'aborto è un omicidio, e su questo non ci possono essere dubbi, anche perché non è il giudizio della Chiesa, è il giudizio della realtà. Quando tu ammazzi un essere umano si chiama omicidio, e siccome con l'aborto tu ammazzi un essere umano, si chiama omicidio. Che l'essere umano sia grande, piccolo, sviluppato, non sviluppato, eccetera, non conta nulla, perché sempre un essere umano è. L'omicidio non è l'uccisione di un essere umano adulto e in salute, perché se io uccido anche una persona, non so, gravemente malata, sempre un omicidio è. Oppure se uccido un bambino di 3 mesi, un lattante, anche quello è un omicidio, anche se non è sviluppato. Oppure se uccido il vecchietto di 120 anni, anche quello è un omicidio. Quindi l'omicidio è la soppressione di un essere umano. L'aborto è la soppressione di un essere umano, dunque è un omicidio. Ma non è un omicidio qualunque, per cui già per la cultura contemporanea dire che l'aborto è un omicidio è qualcosa di sconvolgente, ma la Chiesa dice che tra tutti gli omicidi è il peggiore, cioè è il peggiore degli omicidi. E questo perché? Perché si va ad uccidere l'essere più indifeso, l'essere umano che non può per definizione avere nessuna responsabilità, non è che tu uccidi, non so, quello che ti ha aggredito, quello che ha fatto, uccidi uno che non può per definizione avere alcuna responsabilità, alcuna così colpa colpa personale eccetera, che quindi è privo di colpa personale, che è totalmente indifeso, quindi è ancora più grave l'ucciderlo perché è totalmente indifeso, quindi non può opporre resistenza alla tua azione. E ulteriore elemento di gravità, chi lo uccide, nel caso ad esempio che la madre sia lei, quindi che non sia un aborto subito con violenza, ma sia un aborto deciso dalla madre, beh, in questo caso c'è anche un ulteriore elemento, un terzo elemento di gravità, che a uccidere il figlio è colei che per diritto, per legge di natura, dovrebbe invece prendersene cura. Quindi la madre, che è colei che per la legge naturale e per la legge divina, ovviamente, ha il dovere di accudire, curare, far crescere, eccetera, il proprio figlio, è invece la madre che lo uccide. Quindi il concepito che viene ammazzato è totalmente indifeso, è privo di colpa personale e viene ucciso da colei che invece lo dovrebbe crescere, accudire, eccetera, eccetera. Quindi c'è una gravità immensa nell'aborto, è il più grave degli omicidi, non c'è un omicidio più grave, è il più orrendo dei delitti, il più nefando dei crimini. E difatti la Chiesa colpisce i colpevoli di aborto, cioè coloro che si sono resi colpevoli dell'aborto, quindi non solamente la madre che decide di abortire, ma anche il medico, l'infermiere, non so, tutti coloro che hanno concorso all'aborto, li colpisce con la pena della scomunica, che è la più grave delle pene canoniche, cioè questo fa capire quanto la Chiesa consideri grave l'aborto. La Chiesa non punisce con la scomunica un generico omicidio, cioè il signor Mario Rossi, che spara con la carabina al vicino di casa perché, non so, sono in lite da 20 anni, il signor Mario Rossi, sparando al vicino con la carabina, fa un peccato mortale gravissimo, ma non è scomunicato. Cioè, il signor Mario Rossi, sparando al vicino con la carabina, si carica di un peccato mortale gravissimo, che è il peccato mortale dell'omicidio, dell'aver ucciso un essere umano, ma non è scomunicato. Mentre invece chi commette l'aborto non solo commette il peccato di omicidio, ma è anche scomunicato. Cioè, cosa vuol dire scomunicato? Vuol dire espulso dalla Chiesa, privato della comunione ecclesiale, non è più in comunione con la Chiesa. Quindi è qualcosa di gravissimo. La scomunica è la pena canonica più grave. Non esiste una pena canonica più grave della scomunica. Quindi la Chiesa, punendo i colpevoli di aborto con la pena della scomunica, ci sta anche a dire: guardate che l'aborto è il più grave dei delitti, il più grave dei crimini. E quindi la Chiesa lo colpisce, lo punisce con la più severa delle punizioni, con la pena canonica più grave. E questo è un grosso insegnamento. Attenzione anche questo è un punto. Qua chi dice no, ma l'aborto, la donna non va punita perché ha tanto sofferto, perché la Chiesa punisce la madre che ha commesso l'aborto. Non è che dice vabbè, ma insomma l'avrà fatto per delle ragioni, non sappiamo. No, no. La madre che commette l'aborto è punita con la pena della scomunica, che ripeto, è la più grave delle pene canoniche. E questa punizione rientra nell'ambito penale, perché il diritto canonico, non ci si dimentichi, è un diritto vero e proprio, non ha solamente l'elemento, come dire, che regola, la vita dei preti, eccetera, ma è anche una componente, una parte penale, cioè, il diritto canonico emette anche delle pene, cioè commina delle pene. E la scomunica è appunto una sanzione penale, quindi per la Chiesa l'aborto deve essere punito penalmente. Ovviamente la Chiesa, le sue punizioni, le sue pene, non sono la carcerazione, non so, questo, quest'altro. Perché? Perché no, non ha lo strumento per farlo, cioè la Chiesa può sanzionare nei limiti della propria giurisdizione, ma ci dà però l'indicazione della gravità del reato e della natura penale della questione. Cioè la Chiesa ci dice: io considero l'aborto un reato penale e lo considero così grave da punirlo con la pena, la sanzione penale più grave. Questo è un grande insegnamento per i politici cattolici, se fossero veramente dei politici cattolici. Perché? Perché dovrebbero fare questo ragionamento e dire: se la Chiesa, che è madre e maestra, punisce, considera l'aborto un reato penale e lo punisce con la pena più grave, beh, allora anche noi legislatori civili, cioè legislatori della comunità politica, dobbiamo considerare l'aborto come un reato e lo dobbiamo punire con la pena più grave. Ovviamente, nel caso della Chiesa Cattolica, la pena più grave è la scomunica. Nel caso di uno Stato, la pena più grave sarà 30 anni di carcere, per dire, cioè sarà la pena prevista per il reato di omicidio. Questo è il punto, e questo ci fa capire come purtroppo oggi anche coloro che si dicono politici cattolici sono tutto tranne che politici cattolici, perché io non ho mai sentito, magari mi sbaglio, ma se qualcuno di voi mi corregge e mi fa piacere, io non ho mai sentito un politico, non solo italiano, ma neanche spagnolo, tedesco, austriaco, non so, portoghese, francese tantomeno, eccetera, che abbia detto l'aborto è un omicidio, è un gravissimo reato e deve essere punito con la pena prevista per l'omicidio. Quindi, se per l'omicidio è previsto l'ergastolo, l'aborto deve essere punito con l'ergastolo. Se per l'omicidio è previsto 30 anni di carcere, l'aborto deve essere punito con 30 anni di carcere. Cioè, L'aborto deve essere punito con la massima pena prevista per l'omicidio. Punto. Questo è semplicemente buon senso, cioè applicazione della logica. Il concepito è un essere umano, innocente, indifeso, eccetera. Tu lo sopprimi, lo uccidi, commetti un omicidio, bene, lo Stato si incarica di punirti con la pena prevista per l'omicidio. È logica. Però io non ho sentito nessun politico che abbia il coraggio di dirlo, che abbia la volontà di dirlo. E questo mi fa appunto sospettare che in giro non ci siano molti politici cattolici, anzi non ce ne sia praticamente nessuno. E purtroppo, concludo con questa nota un po' amara, non ho sentito neanche uomini di chiesa dirlo. Cioè, io non ho mai sentito un vescovo, un cardinale, un teologo, eccetera, dire, cari fedeli, l'aborto è un omicidio e deve essere punito come si punisce l'omicidio. Punto. Molto chiaramente. Dopo, certamente, da cristiani ci si prenderà cura, delle donne, e non solo delle donne, anche dei medici, degli infermieri che sono in carcere, ma come di tutti i carcerati. Cioè la Chiesa ha sempre guardato con amore ai carcerati, cercando di essergli vicino, di fare loro un cammino di conversione, eccetera, eccetera. Ma un conto è essere amorevolmente vicini a coloro che espiano una pena. Altro conto è cancellare la pena, cioè dire che sostanzialmente uno può ammazzare e non essere punito. Ecco, io mi aspetterei da parte dell'autorità ecclesiastica una posizione chiara, cioè che dicesse l'aborto è un omicidio e deve essere punito come si punisce l'omicidio. Punto. Molto chiara, molto lineare e semplice. Ecco. Mi dicono che c'è una domanda e quindi passiamo alla domanda. Allora, mi viene scritto: buongiorno padre, ma se la madre si penta e confessa questo peccato si può salvare? Certamente sì. Non esiste nessuna colpa che non possa essere perdonata, anche le cose più abominevoli, anche uno, non so, che ha partecipato ai riti satanici, anche uno che ha commesso, non so, delle stragi, anche, cioè, se Pol Pot, facciamo un esempio estremo, se Pol Pot si fosse pentito e si fosse confessato, si sarebbe salvato anche Pol Pot, per dire. Quindi non esiste un limite alla misericordia di Dio, ma attenzione, la misericordia di Dio presuppone il pentimento e il proposito di non peccare più. Perché la confessione sia valida, ci deve essere l'accusa del peccato, ovviamente, ci deve essere il pentimento, cioè io devo essere pentito del male che ho fatto. E devo avere il proposito di non peccare più. Se io invece dico, beh, tanto domani ricomincio, è evidente che la confessione non è valida. Quindi, accusa del peccato, pentimento, proposito di non peccare più. A queste condizioni, certamente che la madre si salva, viene perdonata e la scomunica può essere rimessa, ovviamente. Le pene canoniche della Chiesa non sono un macigno, come dire, da cui uno non si può liberare. Cioè la Chiesa scomunica coloro che hanno commesso un aborto, che hanno concorso all'aborto, ma la Chiesa, nel caso in cui ci sia il pentimento, eccetera, libera dalla pena della scomunica e quindi riammette alla comunione ecclesiale coloro che si sono pentiti e hanno chiesto appunto la remissione della scomunica. Ci sono altre domande? Oppure. Bene, se non ci sono altre domande, io magari solo così prima di salutarci un invito. La situazione è questa che ho cercato di descrivervi in Europa, negli Stati Uniti e anche nella Chiesa. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di testimoniare la verità, costi quel che costi. Costi anche bisticciare col parroco perché magari ci dice che siamo integralisti o, non so, essere considerati dei pericolosi, reazionari, non so, magari nel nostro ambiente di lavoro, eccetera. noi dobbiamo testimoniare la verità, costi quel che costi. E la verità sull'aborto, relativamente all'aborto, è molto semplice. L'aborto è un omicidio, punto. Anzi, è il più grave degli omicidi perché è l'uccisione di un essere umano innocente, indifeso e da parte di colei che lo dovrebbe crescere, curare, custodire, eccetera, eccetera. La vita umana non inizia con la nascita, ma inizia con il concepimento, e questo è di ovvio buon senso, perché l'essere umano non inizia ad esistere quando esce dal corpo della mamma, ma esiste già prima, nella pancia della mamma c'è già il bambino che si sta sviluppando, che cresce. Quindi la vita umana inizia dal concepimento e quindi dal concepimento l'essere umano ha tutti i diritti propri di un essere umano, quindi ha diritto a vivere, ha diritto a essere rispettato, a essere tutelato, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi l'unica posizione non solo cattolica, ma razionale, logica, conforme alla legge naturale, è quella della totale, assoluta condanna dell'aborto. L'aborto non può mai, e sottolineo mai, essere legittimato per nessuna ragione. Uno dice, ma la donna è stata violentata. È una cosa bruttissima, la violenza carnale, lo stupro, è una cosa orrenda, ma non è colpa del bambino, è colpa dello stupratore. Quindi lo stupratore andrà catturato, punito e anche nella maniera più severa, ma il bambino che è stato concepito non è mica colpa lui. Quindi perché dobbiamo ammazzare un bambino innocente perché c'è stato lo stupratore? Semmai, se la donna vive questo dramma, perché capisco che per la donna è un dramma portare in grembo un bambino nato da uno stupro, bisognerà studiare tutte le modalità possibili per soccorrere questo dramma, per essere vicini, per aiutare, per garantire, per tutto quel che si vuole. Ma sicuramente la soluzione non può essere ammazzare un bambino innocente. Quindi l'aborto non può mai, e sottolineo mai, essere legittimato, né in caso di stupro, né nel caso di malformazioni fisiche. Uno dice, ma il bambino ha talmente tante malformazioni che, non so, la sua vita sarà brevissima. Beh, sarà brevissima, ma non siamo certo noi in diritto di ammazzarlo. Non è che se uno è ammalato, io sono in diritto di ucciderlo. Cioè, la malattia di una persona non mi rende me legittimato a ucciderlo. Quindi non c'è nessuna ragione che possa legittimare l'aborto. L'aborto è e resta sempre un omicidio, il più grave degli omicidi, punito dalla Chiesa con la pena della scomunica. Grazie.